Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. Il protagonista della nostra storia di oggi è un poeta italiano, Luciano Luisi. Classe 1924, origini per metà toscane, per metà pugliesi, già segretario generale del premio Fiuggi, animatore culturale, autore di innumerevoli racconti, romanzi, ma soprattutto di raccolte di poesie. Ne cito solo una, famosissima, La sapienza del cuore, e anche uno studioso di conchiglie, un collezionista di conchiglie. E molte delle sue raccolte poetiche vantano un corredo iconografico stupendo firmato da grandi artisti italiani. Incontro Luciano Luisi nella sua casa romana, ricca di testimonianze di queste frequentazioni artistiche, di opere pittoriche e scultoree. Ecco, lei come professionista ha testimoniato l'evolversi dei modi della comunicazione in questi anni, in questi decenni. È attivo, diciamo, dagli anni 50, 60, quindi ha testimoniato senz'altro della seconda metà del XX secolo, molto ricca, oggi possiamo dirla, con lo sguardo all'indietro dal punto di vista appunto letterario e delle arti figurative. Infatti questa casa museo ne è una prova.
Io ho avuto per questo una cattedra, io ho insegnato storia dell'arte, anche per le pubblicazioni che ho fatto, moltissime monografie, decine di presentazioni in catalogo e recentemente un libro intitolato Piazza del Popolo, pubblicato dalla ERI, in cui racconto il dopoguerra proprio a Roma di pittori e scultori che hanno costruito una storia precisa, e il mio libro vuole essere quasi un racconto di quell'epoca.
E infatti di quest'epoca io volevo sapere, e volevo partire da qui, che cos'è che la rendeva così effervescente, così ricca di personalità? Adesso magari ce ne nominerà qualcuna, ce ne racconterà qualcuna prendendo spunto da questo libro e anche dalle opere che sono appese qui nel suo soggiorno. Che cos'è che rendeva il dopoguerra, appunto la seconda metà del Novecento, così ricco di fermenti e sicuramente avvantaggiato dal punto di vista creativo rispetto ad oggi? Adesso è spiacevole fare confronti, però insomma,
uscire dalla guerra significa quasi risuscitare, c'era una volontà enorme di ritrovare quei valori che si erano persi, che non si credeva più di ritrovare. E in quegli anni, per esempio, ci fu un evento di cui soltanto oggi ci rendiamo conto dell'importanza, che fu la creazione del premio Strega. Non era un premio qualunque, era un atto di volontà della società letteraria di ritrovarsi e dire al mondo siamo ancora vivi e la letteratura è uno strumento per ricostruire, per ridare agli uomini un senso, alla loro vita un senso. Avevamo questo senso della concretezza della vita, la nostra poesia era una poesia narrativa che voleva portare i problemi dell'uomo sulla pagina.
Ecco, il primo capitolo del libro che ha citato, dedicato appunto ai pittori del dopoguerra romano, soprattutto Piazza del Popolo, si intitola non a caso Il fervore del dopoguerra, e ha infatti ci ha spiegato adesso questa necessità, no, di ricostruire, di ripartire. In quegli anni intorno a Piazza del Popolo giravano personalità come Greco, Vespignani, Manzù, mi dica altri con cui lei si è confrontato, parlo di pittori, di esponenti di arti figurative. Ecco, vedo qui infinite testimonianze in casa sua di questi artisti e appunto i suoi giovani, eravate giovani, giovanissimi colleghi poeti. Voglia di testimoniare questa necessità di ricostruzione, ma anche possibilità di raccontare qualcosa di nuovo.
Ha detto una parola giusta, raccontare. Il mio primo libretto pubblicato da Guanda nel 49 era intitolato Racconto. e questa tendenza alla narrazione in verse è rimasta sempre nella mia... E anche, naturalmente, dal punto di vista della pittura, Roma divenne il centro del mondo, un centro che poi fu assunto da Milano, dopo che Parigi per tanto tempo era stata la capitale artistica del mondo. A Milano, quando prese il sopravvento l'arte astratta, mentre a Roma ancora continuava intensamente un'arte figurativa, un'arte che metteva al centro l'uomo. Anche la poesia di noi giovani poeti romani si differenziava dalle altre correnti possibili. Questa connotazione era non soltanto mia, ma era un po' di tutta la generazione dei poeti della mia generazione.
Perché appunto c'era molto da raccontare, avevate visto e sofferto particolarmente in quanto ragazzi.
Certo, guerra. L'esperienza della guerra è un'esperienza traumatizzante, ma che dà una visione della vita più profonda, più autentica. Quasimodo, quando ha vinto il premio Nobel, ha detto appunto che una guerra modifica profondamente l'uomo e quindi anche il suo linguaggio e la sua poesia.
Ecco, volevo chiedere al poeta, ma anche al giornalista, insomma al frequentatore della comunicazione, all'abitatore della comunicazione. Oggi nel mondo del benessere, nella civiltà del benessere, per quanto insomma la crisi comincia a segnare la coscienza collettiva in modo altrettanto profondo come una guerra, ma tuttavia insomma nella civiltà del benessere sembrerebbe più difficile, no, individuare spunti di racconto, di testimonianza, di poesia. E tuttavia la comunicazione sempre più ampia e capillare, cito internet, ci mette nella condizione di poter condividere i drammi di paesi, di genti lontane da noi che invece nelle guerre, nelle situazioni di sofferenza sono molto profondamente immersi. E tuttavia sembriamo in questa metà di mondo sordi ai problemi degli altri, incapaci di trovare in questa realtà, in questa storia che continua ad essere così drammatica, spunti di racconto, di poesia e di comunicazione. Continuiamo a essere poveri di condivisione, insomma, di valori.
Beh, questo comincia a non essere più vero, quello che lei dice, perché ormai ci rendiamo conto che il mondo è un solo villaggio. Appunto. E quindi i problemi degli altri sono anche i problemi nostri. Anche da un punto di vista cristiano noi ci sentiamo immersi dentro il dolore del mondo, quindi questa sofferenza giunge sulla pagina dei poeti. Se così non fosse, la poesia sarebbe un'astrazione. A me è stato chiesto tante volte che cos'è la poesia, ed è una domanda improponibile perché nessuno saprebbe rispondere. Sono state tentate decine e decine di definizioni che sfiorano quello che è la poesia, ma non lo dico. Ma si può affermare invece quello che non è la poesia. La poesia non è fuga. Non è fuga dal mondo, al contrario, è una sonda che entra nella coscienza dell'uomo per dare al lettore una immagine possibile di quella verità che il poeta sfiora con la sua poesia.
La voce che sentite è di Luciano Luisi, poeta, giornalista. Mi trovo nel soggiorno della sua bellissima casa, quartiere Monteverde, un soggiorno che è tappezzato di testimonianze pittoriche, scultoree, oggetti del Novecento, della seconda metà del Novecento, che Luisi ha frequentato da artista, da amico di artisti e appunto anche da cronista. Alle mie spalle, alle spalle del divano su quale sono seduta, c'è una scultura che si vede spesso nei ritratti di Luisi, una bellissima scultura, mi aiuti a descriverla, di Emilio Greco. È un nudo di donna semidistesa. Vogliamo raccontarla ai nostri ascoltatori?
È un'opera giovanile di Greco con cui lui vinse, insieme a tante altre opere, una quadriennale romana. E io amo molto, perché amavo molto Greco e mi è stato molto vicino, ha illustrato il mio libro più significativo, cioè La Sapienza del Cuore, con cui ho raccolto 40 anni di poesia, e Greco mi ha fatto dei disegni bellissimi, c'è un'immagine di Cristo, per esempio, c'è un partigiano, ci sono donne, figure femminili. E quindi gli sono molto grato, così come sono grato a Vespignani, che ha illustrato i primi miei tre libri, racconto, poi a Preguerre, che è uscito subito a Parigi nel 51, e nel 50, e poi Piazza Grande. In tutti e tre ci sono questi bellissimi disegni di questo ragazzo che era Vespignani, perché era un ragazzo come me.
Il contagio tra la poesia e la pittura, un dialogo infinito. Ha citato due esempi, Greco e Vespignani. Che cos'era quando vi cimentavate in questa forma di comunicazione? Un gioco, una sfida, una sorta di partita a poker, un modo di comunicare nel comunicare?
No, era la nostra verità, era il nostro esistere, perché non c'erano altre possibilità di esistenza per noi. Io facevo il giornalista perché era il mio pane, ma un giorno un critico famoso, Falqui, mi disse non si può nobilitare la parola per poi abbassarla nella comunicazione. Ma dico, questo è il mio pane. Lui pretendeva che un poeta non scrivesse altro che poesia.
È strano, perché la sensazione è che invece oggi, almeno, quando la comunicazione, dicevamo, permea un po' tutta la nostra esistenza, la sensazione è che la poesia si insinui o finisca per affiorare inevitabilmente anche dalla cronaca, anche dalle cronache, e mi sembrano testimoniarlo anche alcuni frammenti dalle sue raccolte, Luciano, alcuni frammenti che lei intitola Foglietti, e che mi sembrano tradire proprio l'ansia del cronista, che in qualche modo deve appuntare quello che vede della realtà, anche senza preoccuparsi di dare a questi appunti, non immediatamente quantomeno, la veste poetica classica, no? Richiesta dal critico Falqui che lei citava.
Io ho avuto il privilegio di accompagnare il Papa in viaggi molto importanti, con Paolo VI, ovviamente, sì. In India, in Africa, in Svizzera, e poi ho fatto i viaggi in Africa, i viaggi il più suggestivo per me, perché avevo 40 anni ed ero molto in crisi per questi miei 40 anni.
Crisi perché?
Perché ero vecchissimo, non credevo che la vita fosse finita. Non solo, ma fino a quel momento, stupidamente, avevo sempre rifiutato tutti i viaggi in cui c'era da volare, perché avevo paura dell'aereo. Quando mi hanno detto di andare in Dinti, io ho sentito come una chiamata e ho accettato con grande gioia. È stato questo viaggio che mi è rimasto dentro. E ho scritto un poemetto su questa vicenda, del quale hanno parlato Quasimodo, Pampaloni. E vi leggo un piccolo brano sul finale. Non era lungo il viaggio, la mia casa è qui tra questi uomini delle tribù avvilite dell'estremo sud che ora salgono a Bandra cantando «Salve Regina Mater Misericordie». Hanno la pelle scura, i capelli annodati, un cerchio d'oro pende agli orecchi che ascoltano il vento delle foreste insidiose, le cacce dentro danno ancora bagliori negli sguardi, ma io salgo con loro. Mi intono al loro canto e ritorno all'infanzia. La cercavo, ma senza più luce ormai, quasi senza volerlo. Queste mie macerie, così come ha fondato il Tempio in me, costretto nelle mie strade anguste, soffocato dal peso della carne che chiede, che vince, chiuso in me. Guardo gli occhi distrati che sorridono, e gli occhi schivi delle madri, e gli occhi dei mendicanti che mordono le canne, e c'è una luce che mi parla, scopro sconosciute ricchezze. Io sono un povero, io sono tanto povero, non ho che dubbi e le inquietudini, e qui mi guardo attorno e vedo, questo è il viaggio. Ora lo adempio e so da dove vengo e dove vado, so e lo accetto. Lo comprendo in questa serena moltitudine che al sole attende il giorno si compia, il disegno si compia, rassegnata tra una stazione e l'altra ad una sosta. Così su questa povera infinita riviera perdita d'occhio sul golfo che nel tramonto estenuante s'arrossa. Le albe dei miei giorni s'aprono tutte inutili, io so vivo.
E il poeta prende gusto a leggere le sue poesie. Ascoltiamolo.
Una manciata di gioia e una di dolore, con giusta mano mi soppesa la vita. E più la gioia cancella le ombre della mente, più il dolore mi macchia col suo inchiostro indelebile. Ma io come potrei non ringraziarla ancora, se fiume denso di detriti ormai nel suo scendere inarrestabile verso la quiete del mare, all'improvviso al vento alza le schiume, s'anima, torna quasi un torrente che ribolle. Come non riconoscerla oltre il velo che la nega e le crepe e gli schianti nel suo intatto lucore, la vita. Perdonami, vorrei se mi chiamassi poterti dire sono pronto, vedi come senza esitare muovo i passi più duri per seguirti, ma tu chiedi che non mi volti, come se lasciassi non la vita, la vita che concedi come dono, vorresti che scordassi le impennate del sangue, i verdi arredi della terra, le lusinghe che mordono. Ma mentirei, io posso solo offrirti la fidente speranza d'un ingordo della vita. Lo so che vorrei dirti che al tuo richiamo non sarò mai sordo, ma ho ancora tanta voglia di tradirti. Dirada l'ombra tu che puoi, diradala per tua misericordia, non perché l'abbiamo meritato, non c'è strada senza il tuo aiuto per giungere a te. Rompi il silenzio, conforta chi vada quasi ostinato a cercarti, anche se sembrano perse le tue impronte. e cada la sbarra della porta quando c'è tanta fede che vuole spalancarla. Quale salvezza se resti lontana? L'anima attende un tuo gesto a mondarla con quell'acqua che sgorga da te solo. Come potrà, se non tendi la mano, staccarsi dalla terra nel suo volo?
Io ne leggo un'altra che a me piace molto, è la mia preferita, di questa raccolta che conoscevo già, della Sapienza del cuore. Ancora e sempre l'amore, esile filo che resiste, seppure svela la sua trama, filo a legare i miei giorni, a farli vivi, filo che mi sorregge in bilico sul precipizio e chiede che questo fiato non si spenga, e chiede vita alla vita che altra vita chiede. Grazie a Luciano Luisi per quest'ultimo verso in particolare, che ritrae proprio l'eternità della missione del poeta, che passa di generazione in generazione. Vorrei ricordare che Luisi ha anche tradotto tanti poeti, e questo spesso è un destino del poeta, no? Di confrontarsi con altri che lo hanno preceduto, con altre epoche, con altri paesi. E questo sforzo di misurare, di affiancare, no? Di avvicinare mondi lontani, a quasi a volersi confermare che la poesia ci affratella tutti comunque, che c'è comunque un filo, questo filo è comune, è universalmente condivisibile. Io vorrei salutarla, poi magari spero di poterci rincontrare in un'altra occasione per leggere dell'altro. Vorrei salutarla chiedendole di esaudire una curiosità. Quando va a dormire la sera, lei che è circondato da tantissime opere d'arte così belle, preziose, di nomi importanti, autorevoli, di amici, no anche, qual è l'ultima cosa che guarda prima di chiudere gli occhi?
È quella che c'ho davanti al letto.
È
una bellissima immagine di Benaglia, che rappresenta un tavolino addobbato che sorge dall'acqua, e su e sopra c'è un piatto di conchiglie, la mia passione.
La passione della conchiglia, che secondo me nella sua eternità, cioè nella sua forma, ogni conchiglia conserva il segreto dell'eternità. Questo non gliel'ho chiesto, del perché della passione per le conchiglie. Ci diamo appuntamento per una prossima chiacchierata per parlare solo delle conchiglie come simulacri delle poesie.
Comunque le dico una bellissima frase che disse l'architetto americano Frank Lloyd Wright, che faceva vedere una conchiglia la cui forma era stata mutuata dagli orientali, soprattutto dai cinesi, per fare le loro pagode, ed è anche il nome della conchiglia. E lui diceva: io sono ateo, non ho mai capito quelli che vedono la presenza di Dio nella natura, la sospetto solo nelle conchiglie.
Grazie a Luciano Luisi, cari amici, era la nostra storia di oggi, tra 7 giorni ne raccontiamo un'altra. Thank you.